gli approfondimenti del Venice Climate Camp.
Adesso do la parola a Tommaso di Fridays for Future Firenze, pardon. E poi è il momento delle conclusioni della giornata, quindi invito anche, insomma, magari chi è fuori ad entrare, ad avvicinarsi, ad ascoltare veramente la sintesi di questa lunga ma veramente densa giornata. E per cui appunto magari invito chi è sulle porte a lanciare una voce, a dare, insomma, la notizia in modo tale che tutti e tutte rientrino.
Allora, innanzitutto ci tengo a ringraziare gli organizzatori di questo Climate Meeting, perché quando me ne ha parlato Seba 2 settimane fa alla Casa Rossa, proprio per restare in tema con i compagni di Atamanta, mi aveva prospettato di cosa si sarebbe trattato, ma devo dire che ha superato ampiamente le mie aspettative. E quindi sono veramente felice di essere stato qua questa settimana. Non vorrei sbagliare, ma penso di essere la prima persona di Fridays adesso che interviene oggi per quello che riguarda il nostro movimento. E, penso di poter parlare per il mio gruppo locale di Firenze, però ovviamente metterò molte opinioni personali in quello che sto per andare a dire. Innanzitutto credo che questi meeting, queste riunioni generali, intersezionali di tutti i movimenti che chi più chi meno, chi da prima, chi da dopo combattono la stessa battaglia, che è quella per la giustizia climatica, per il rovesciamento del sistema capitalistico, e che hanno al loro interno appunto principi anticapitalistici, antigerarchici, che rifuggono le discriminazioni, il razzismo, il patriarcato e ogni forma di gerarchia e di discriminazione gerarchica sia l'obiettivo, no? che devono avere queste riunioni, e che devono continuare ad avere anche prossimamente, nei prossimi appuntamenti, come mi era sembrato di sentire da altri interventi. Su questo proposito quindi ci terrei a ricordare come anche i compagni toscani avevano già fatto prima di me, prima Atamanta, anche Exploit e anche altri, che le buone pratiche che sono state dette negli interventi precedenti sono proprio quello che manca per arrivare a una realizzazione di tutti gli intenti che sono stati richiamati in questi giorni. Quindi diciamo, teoricamente secondo me ci siamo, e ci siamo benissimo, però ora va messo anche, come abbiamo visto con le azioni di Shell Must Fall e di altri importantissimi movimenti europei, internazionali, mettere in pratica queste cose proprio in occupazioni, blocchi, sabotaggi sistemici e contemporanei anche a più livelli in Italia. E quindi per questo ci terrei a ricordare questi luoghi in Toscana, che sono veramente emblematici e che sono comunque di collegamento anche con tutte le altre situazioni che abbiamo ascoltato finora. E si tratta ovviamente dell'impianto ENI a Stagno, che adesso è anche in progettazione una ricollocazione di parte dell'impianto in un riutilizzo dei rifiuti, quindi in un incenerimento dei rifiuti, oltre già che è un impianto di raffinamento petrolifero. Ma oltre all'ENI in Toscana abbiamo appunto proprio la Solvay anche, che ha dato addirittura il nome a un comune, infatti si chiama Rosignano Solvay, proprio per evidenziare l'imposizione di queste multinazionali, di questo capitalismo che va anche a rinominare delle città in nome del profitto, in nome dell'identificazione che dà quel territorio. Infatti Rosignano Solvay è famoso tristemente per le acque bianche, dovrebbe essere un malus, invece è considerato un bonus della spiaggia. È una spiaggia rarissima perché è bianca, ma perché è bianca perché è inquinata dagli scarichi illegali, poi tacitamente accettati, della Solvay, appunto, di Rosignano, che sbianca tutta la costa e tutta l'acqua. Poi ovviamente le cave di marmo sulle Apuane, che sono delle montagne martoriate da questa industria, da questa coltivazione, come viene definita ormai, coltivazione di marmo, non nemmeno miniera, ma proprio coltivazione, quindi proprio a sfottere, no? le montagne come se fossero un campo agricolo, ma abbiamo anche la TAV in Toscana, questo forse non è tanto conosciuto, ma abbiamo il tunnel TAV di Firenze, quindi due tunnel, un progetto che nasce 20 anni fa, di due tunnel che vanno a scavare sotto la città per velocizzare il traffico, no? Nord-Sud, Milano-Napoli, di 6 minuti rispetto alla tratta normale che vede, no? Fermarsi il treno a Santa Maria Novella, che è una stazione capolinea. E questo tunnel ovviamente non c'è bisogno di spiegare nei dettagli, ma è un obbrobrio ambientale assurdo. Infatti sotto la città si trova una falda acquifera, quindi porterebbe dissesto idrogeologico immenso a tutta la città e a chi ci abita. Oltre a questo, quindi per finire, mi preme lanciare un po' un'idea che era già circolata, diciamo, a Firenze per quello che riguarda Mondeggi, che è una fattoria occupata, si chiama Fattoria Senza Padroni di Mondeggi, e lì quest'estate avevamo pensato di fare un campeggio, un meeting simile a questo. Lì ci sono ettari e ettari di terreni che vengono coltivati dagli occupanti con le pratiche di agroecologia, con campagne contro i pesticidi, con comunità come quello dell'Antella o di Bagnaripoli, che sono comuni vicini, che beneficiano di questa gestione comunale e comune dei frutti della terra. E quindi l'idea sarebbe quella di provare a organizzare in futuro, nei prossimi anni, visto che secondo me dovremo proprio arrivare al picco di queste intenzioni nei prossimi 2-3 anni, organizzare proprio appunto un meeting, un climate camp anche a Mondeggi, e unirlo anche all'ultimo punto di questa breve lista, ma comunque pesante lista di grandi opere, di grandi ecomostri, che si conclude con l'aeroporto fiorentino, che è un aeroporto che nasce male già 100 anni fa, ma che non è mai stato chiuso, e quindi ora appunto non è che si vuole chiudere, ma si racconta, i politici raccontano le frottole, gli abitanti che subiscono questo inquinamento acustico, ambientale, raccontano che la soluzione è quella di spostare la pista, di creare un aeroporto intercontinentale su una piana che è l'ultimo fazzoletto di terra verde nella piana fiorentina, che va da Pistoia circa fino a Firenze, che ha solo quel fazzoletto di terra non cementificato, non industrializzato, non inquinato, ma l'intenzione è quella di asfaltare tutto, di cementificare tutto, fare l'ennesimo aeroporto insostenibile, fuori dal mondo, fuori dal futuro, fuori da tutto ciò che viene detto a livello globale, dall'IPCC all'ONU, e questo non si può permettere appunto di fare una cosa del genere. Quindi un'idea che frullava in mente è quella, ad esempio, di occupare, se ci sarà in futuro appunto un pragmatismo, no, nelle istituzioni, di creare questo cantiere, di andare a fare un'occupazione della piana, anche utilizzando le esperienze già che hanno il comitato Nonno Civita della piana, no inceneritore, no aeroporto. E quindi questo penso che sia un ottimo obiettivo da porsi a livello anche nazionale, insieme alle manifestazioni di Atamanta e alle altre manifestazioni che dovrebbero essere condivise da tutto il movimento italiano per la giustizia climatica, in solidarietà con ogni lotta particolare e locale, per non dare l'alibi a chi invece rema contro di noi di definirci movimenti nimby, che pensano soltanto a ciò che succede nel loro giardino. E concludo dicendo che il movimento Fridays for Future personalmente ritengo che abbia dato una forte scossa a tutto l'ambito della lotta per la giustizia climatica nello scorso anno, e credo che si debba veramente ripensare tutto quello che è stato fatto in un'ottica generale, ma allo stesso tempo non penso che questo movimento di Fridays for Future possa mettersi come capofila di questo enorme raggruppamento di movimenti che sono tutti importanti e sono tutti anche con molta più esperienza di questo movimento, e quindi credo che il movimento Fridays for Future possa e debba entrare in questo raggruppamento mettendo la gioventù e comunque le esperienze che sono state fatte nell'ultimo anno con le manifestazioni che hanno coinvolto più di 1 milione di persone nell'ultimo anno. E quindi ritengo appunto che debba essere uno dei tanti movimenti che uniti potranno riuscire a cambiare le cose.
Grazie.
Gli approfondimenti del Venice Climate Camp.